No, dice pubblico ministero, pubblica accusa, ha chiesto 11 punti. Secondo me gli daranno 9 o 10. Sì. Tanto l'obiettivo è un mandare la Juve in Coppa. Poi il resto.
Però ho detto, anche la UEFA deve poi dire se questa sentenza di un guardo non fosse mai dire sufficientemente.
No, la UEFA è incazzata. Buonasera, iniziamo il lavoro del Consiglio Comunale, do la parola al segretario per l'appello.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Torchia.
Presente.
Iallorenzi.
Presente.
Vezzosi Giulio. Presente. Chini.
Presente.
Marzocchini.
Presente.
Vignozzi.
Presente.
Frese.
Presente.
Masi. Assente, ha mandato una mail. Ciattini.
Presente.
Vezzosi Silvia. Assente, ha mandato una mail. Palatresi.
Presente.
Cappelli Maurizio. Assente, anche, ha mandato una mail anche lui. Scipioni.
Presente.
Morini.
Presente.
Bianconi.
Presente di là. Presente di là.
Assente.
No, via.
Landi.
Presente.
E Magna.
E Bindi.
Presente.
Quindi all'appello risultano assenti 4 consiglieri, presenti 13. Numero legale è presente. Scrutatori, sindaco.
Allora, Vezzosi, Palatresi e Landi. Allora, l'unica comunicazione da fare è quella, punto numero uno, quella di invitare i consiglieri a... partecipare domenica alla iniziativa per il conferimento della cittadinanza onoraria al professor Giorgio Parisi, dato che l'intero Consiglio Comunale ha votato all'unanimità quel provvedimento di conferimento della cittadinanza onoraria. Mi piacerebbe che tutto il Consiglio Comunale fosse presente, in particolare i capigruppo, a rappresentare l'intero Consiglio. E domenica alle, scusate, domenica alle ore 10:30, ok? Allora, punto numero 2, approvazione verbale delle sedute precedenti. La documentazione è stata inviata, penso, a tutti i capigruppo. I consiglieri hanno avuto modo di visionarla, quindi se ci sono obiezioni, interventi, altrimenti si passa direttamente alla votazione. Mettiamo ai voti. Allora, favorevoli, un attimo e apro la votazione. Favorevoli.
Quindi mi pare unanimità.
Qua mi dà 11. 13. Mancano, quanti siamo? 13?
13.
Forse Biancone è assente. No, è assente.
No, Biancone è già considerata assente.
12, quindi manca sempre quel, c'è cioè uno dei Cosirotti. Ok. No.
La mano l'avete alzata tutti, quindi
vai. 13. C'è limitata seguibilità? No.
Contrari?
Vabbè, contrari nessuno, astenuti nessuno.
Quindi contrari nessuno, astenuti nessuno. Approvato. Non c'è l'immediata eseguibilità.
Passiamo al punto numero 3, che è l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022. Allora, il rendiconto, questo è il passaggio con cui si chiude l'esercizio finanziario dell'anno precedente. Allora, noi chiudiamo il 2022 con un risultato di amministrazione al 31 dicembre pari a 14.972.922. Questo risultato di amministrazione viene fuori dalla seguente successione di passaggi. Noi eravamo al 1 gennaio 2022 un fondo cassa di 9.752.000 euro. Il saldo cassa al 31/12, quindi alla fine dell'anno, è di 10.892. Nel corso dell'anno abbiamo avuto riscossioni per 16.952.000 euro e pagamenti per 15.811.000 euro. E il saldo, i residui attivi ammontano a 17.705.000, mentre i residui passivi ammontano a 6.656.000. Il fondo pluriennale vincolato è pari a 176, per le spese correnti a 176.000 euro, mentre per le spese in conto capitale 6.662.000 euro. Quindi il totale di questo è 14.972.000. Di questi 14.972.000 9.066.000 sono la parte accantonata. In pratica il 90% della parte accantonata è fatto dal fondo crediti dubbia esigibilità. 4.756.000 è la parte vincolata e 16.277 è la parte vincolata per gli investimenti, quindi la parte disponibile, l'avanzo libero, è pari a 1.133.000 euro. E come dicevo prima, il fondo pluriennale vincolato è 6.162.000 la parte capitale, cioè la parte per investimenti, la parte corrente è pari a 176.000 euro. Per quanto riguarda i residui, noi abbiamo i residui attivi complessivi inseriti nel rendiconto, quindi quelli tengono conto sia di quella, diciamo, relativi al 2022, sia di quella degli anni precedenti, è pari a 17.075, mentre i residui passivi complessivi sono 6.656. Per quanto riguarda l'incidenza dei residui sull'anno 2022, è pari, i residui attivi sono pari a 3.691. Mentre i residui passivi 3.317.000. Il fondo cassa è pari a 10.892.000, come dicevo prima, e c'è anche una sorta di omogeneità tra il fondo cassa contabile, cioè quello che risulta al ragioniere, e il fondo cassa del tesoriere, cioè quello che risulta alla tesoreria. E per quanto riguarda le spese, la parte delle spese, per quanto riguarda la parte delle spese, noi abbiamo che il totale della spesa corrente per l'anno 2022 è pari a 13.648.000 euro, di cui le spese di personale ammontano a 2.581.000. Le imposte pagate dall'ente sono 186.000 euro, per lo più questo è l'IRAP, e 8.181.000 euro è il costo, la spesa corrente, quella necessaria per il funzionamento dell'ente. Qui è abbastanza evidente che rispetto all'anno precedente, cioè rispetto al rendiconto del 2021, c'è un incremento di spesa corrente di oltre 500.000 di euro. Se poi si va a dettagliare questo incremento di spesa di oltre 500.000 di euro, è tutto legato all'incremento dei costi relativi all'aumento delle utenze, quindi elettrico, gas, eccetera, eccetera, eccetera. Le spese in conto capitale per quanto riguarda il 2022 ammontano a 520.772. La spesa di personale, che vi ho detto prima, sta nei vincoli previsti dalla legge, in particolare dall'articolo 1 del comma 557, e che non deve essere superiore alla media del triennio 2011-2013, quindi la spesa del triennio 2011-2013 è 2.597.000, quella del rendiconto 2022 è 2.588.000. Nel corso dell'anno è stato riconosciuto un debito fuori bilancio per pari a 2.392.000 euro. E infine sul debito, noi nel corso del 2022 abbiamo restituito sotto forma di parte capitale, quindi restituzione di parte capitale pari a 423.000 euro, mentre per quanto riguarda la restituzione della parte della parte degli interessi è pari a, non trovo più il dato, oneri finanziari sul, è pari a 753.058. Complessivamente il reddito passa da 16.417 al 31/12 del 2021 o al 1 gennaio 2022, al 31/12 del 2022 è ridotto a 15.994.000 euro. Ho finito, mi fermo qua. Avevamo già discusso in commissione, quindi si apre la discussione sul rendiconto. Chi chiede la parola? Mi dà una penna. Mi serve un attimo.
Io, signor Sindaco, se sì. Posso. Io mi rifaccio, io mi rifaccio ai principi contabili per gli enti locali, diciamo, sto leggendo, proprio i principi contabili. Il rendiconto deve osservare il principio della comparabilità sia del tempo per l'ente locale per determinare e analizzare gli andamenti e gli equilibri accertati e tendenziali, sia per gli altri utilizzatori che devono essere in grado di comparare i risultati e gli indicatori del sistema di bilancio. Devono essere fornite per il periodo precedente le informazioni comparative per tutti i dati numerici inclusi nel rendiconto. Le informazioni comparative devono essere incluse nelle informazioni di commento e descrittive contenute della relazione al rendiconto. Analoghe informazioni comparative devono essere contenute rispetto al bilancio preventivo corrispondente. Allora, come mai ho letto queste informazioni, diciamo, che ci riporta proprio i principi contabili degli enti? Perché diciamo, nella nota, nella relazione al rendiconto, ci sono un pochino di lacune, secondo me, nella relazione al rendiconto, perché non è molto esaustiva e molto diciamo, poter fruibile da chi non è del settore, perché nella relazione al rendiconto è stato messo un insieme di documentazione che sono la documentazione poi dell'ufficio ragioneria, chiaramente dell'ufficio competente, però non ci sono nessuna, diciamo, commento ai dati, e a volte manca anche la comparazione con gli anni precedenti, che è importante avere queste comparazioni, cosa che posso aver riscontrato invece nella relazione del sindaco revisore, che è molto più esaustiva, molto più chiara, ecco, rispetto ai documenti forniti dal comune. Però la relazione del sindaco revisore è arrivata soltanto venerdì pomeriggio, ecco, con molto ritardo, dietro anche il mio sollecito, diciamo, rispetto agli altri documenti che sono arrivati nei tempi previsti dalla normativa. Questo, diciamo, per fare un preambolo della cosa, perché, ecco, preferirei un attimino, perché noi non siamo addetti ai lavori, però facciamo parte di un consiglio, dobbiamo anche capire come si muove certe voci del bilancio per poi poterle commentare insieme. Per quanto riguarda le voci di bilancio, che ne prendo in esame alcune, diciamo, per quanto riguarda soprattutto le entrate di previsione, diciamo, se si guarda le previsioni proprio all'interno, vediamo che una previsione iniziale è stata fatta per 26 milioni. Per quanto riguarda invece la previsione finale, quindi a fine dicembre, diciamo più o meno a dicembre, 35 milioni, dopodiché abbiamo avuto un accertato di 17 milioni. Quindi, se ci si rifà ai principi anche generali del bilancio, devono essere questi dati più attendibili, perché qui abbiamo fatto rispetto a una previsione finale la metà, diciamo, da 35 siamo andati a 17. Questo perché lo dico? Perché anche si ripercuote poi sulle uscite e sugli investimenti che il Comune deve fare, perché nelle previsioni chiaramente mette degli investimenti che poi non è possibile fare perché c'è la mancanza alla fine delle entrate.
Scusi, però non so che, quali dati sta guardando.
Sto guardando riepilogo entrate del 2022, nelle previsioni, a pagina...
Ma quale relazione?
Della relazione del comune, a pagina 48.
Un attimo, perché...
Sì, sì.
No. Se no le posso rispondere. C'è...
Intanto vado avanti. Poi
sì, sì, prego, 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 scusi.
Vabbè, allora, questo è un primo... Quindi è chiaro che se noi prevediamo delle entrate, poi abbiamo dei risultati ben diversi, perché quello, il risultato poi del 17, mi sembra si è detto anche nel prospetto dimostrativo poi del bilancio, della formazione del bilancio. L'altro dato, che io non ero presente in commissione, quindi è anche poi una domanda da fare su questo, per quanto riguarda invece i residui attivi. Ne abbiamo già parlato altre volte del problema dei residui attivi, che sono ben 17 milioni, quindi una cifra importante. E soprattutto io mi soffermo su una voce, che sono le... questo se vuole a pagina... 69, se vuol vederlo, per le sanzioni del codice della strada. Le sanzioni del codice della strada, ci sono delle sanzioni che dice 2017 o anni precedenti. Sono 1.786.000 e poi c'è anche la Tari per 1.034.000, sempre riferite a questo periodo. Allora, tutti lo sappiamo che i crediti sono esigibili nei 5 anni. Ora, io non so questi, se sono del 2017 tutti, e forse sarebbe nel 2022 l'ultimo anno in cui si rendono esigibili questi crediti, oppure se sono ante 2017, quindi non sarebbero più esigibili.
C'è stata una
sospensiva
per il Covid.
Ecco, non lo so, sto facendo... Ecco, no, no, quindi,
periodo, però hanno sospeso tutte le varie scadenze.
Però questo non si sa che anni si riferiscano, c'è 2017 e antecedente, quindi è una domanda che faccio, se sa rispondere. Questo chiaramente va a incidere, come sappiamo, sul fondo crediti di dubbia esigibilità.
Sì, prego, 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 prego.
Sul fondo crediti di dubbia esigibilità, che come ho visto dalla relazione del sindaco revisore, il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato decurtato solo di 12.000 euro, che non so per cosa, a cosa si riferisce, però la decurtazione è avvenuta solo per 12.000 euro, levando dei residui attivi vecchi. Non so, ecco, però non c'è specificato a cosa si riferiscono.
Che pagina questi... è questa?
No, questo è l'ho letto nei sindaci revisori, non sono, sono pagina 16 forse.
Allora.
Quindi come sa, finisco, come sa, se andremo a forse a variare questi residui attivi, non so che periodo è, mi ripeto, e a questi, se non fossero più esigibili, dobbiamo andare ad abbattere di pari importo anche il fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità e ricostituirlo eventualmente su, in base a residui, ai nuovi residui. Quindi non so se il risultato, ho fatto tutte queste manovre, se il risultato poi di esercizio libero sarebbe lo stesso di quello attuale. Grazie, ho finito.
Ci sono altri interventi? Allora, per quanto riguarda la questione dei residui, sono i residui sul codice della strada riferiti agli ultimi 5 anni, sono sul fondo crediti di dubbia esigibilità dell'Unione dei Comuni. I residui che troviamo su questo, sul rendiconto del Comune di Vinci, che sono 2017 anni precedenti, si riferiscono al tempo in cui la competenza sul codice della strada era del Consiglio Comunale, era del Comune, e quindi queste sono già cose che sono al ruolo, quindi sono titoli al ruolo, cioè sono roba che ha al ruolo e che quindi l'amministrazione comunque in qualche modo deve riscuotere o comunque cancellare se non sono più come dire, esigibili. Ecco. Quindi noi fino a quando non ci dicono non sono più esigibili bisogna tenerli al ruolo. Se lei vede nella sia nella relazione per il Consiglio sia in quella del revisore c'è il risultato del riaccertamento dei residui che ora trovo, così le do anche i dati precisi, che è un obbligo che va fatto prima dell'approvazione del consuntivo, viene fatto il riaccertamento dei residui e la differenza tra tra residui attivi e residui passivi è positiva. Ora le dico, sono stati, noi abbiamo in sussistenza di residui attivi per 188.512 euro, sono i residui attivi cancellati nel corso del 2022, mentre in sussistenza economia di residui passivi per 235.606, quindi il saldo tra residuo attivo e residuo passivo è positivo. Okay. Poi l'altra evidenziazione era pagina 48, qual era? Quella sul riepilogo delle entrate. Allora, se lei guarda il riepilogo delle entrate, noi abbiamo una previsione iniziale di 26.165.000 euro e una previsione definitiva per 35.299.000 euro, un accertamento per 17.790.000 euro. Se lei vede la previsione definitiva è dovuta per la maggior parte a due voci, cioè lo scostamento è dovuto sostanzialmente a due voci, alle entrate in conto capitale, che sono entrate dovute ai bandi del PNRR che magari all'inizio dell'anno non erano prevedibili, poi sono stati messi nella previsione definitiva, e al fondo pluriennale vincolato, cioè che è roba che ci portiamo dietro dall'anno precedente. Quindi la differenza tra 35 e 26 e i 17 di accertamento, e poi i 17 di accertamento vanno, come dire, presi al beneficio di inventario, perché ciò che non viene accertato durante l'anno verrà accertato poi successivamente. Quindi la differenza è dovuta sostanzialmente alle entrate in conto capitale, che all'inizio dell'anno non erano prevedibili perché i bandi, fin quando non c'è una sorta di definizione del bando, di chiusura del bando e quindi di assegnazione delle risorse, noi non possiamo assolutamente iscriverle in bilancio. Bene, ci sono altri interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto.
Posso?
Prego.
Sì, ovviamente preannuncio appunto il voto favorevole da parte dei democratici per Vinci. L'unica sottolineatura che volevo fare, al netto delle spiegazioni ci sono state date nella commissione l'altro giorno, è appunto sulla consistenza, mi sembra considerevole, dell'avanzo libero, che appunto pare a oltre un milione di euro. È chiaro che appunto questo rappresenta una parte importante per un comune delle nostre dimensioni, una somma importante che può essere, l'abbiamo vista anche durante gli anni passati, che è una cifra, un importo sul quale il comune fa assegnamento per durante l'anno per far fronte a spese che possano essere anche impreviste. Quello che c'è da augurarsi è che possa essere, appunto, essendo avanzo libero, impiegato per investimenti. Il dato che ci sottolineava prima, cioè l'aumento dei costi, o se ho capito bene, più che altro energetici, che hanno fatto appunto lievitare così il valore della relativo alla spesa, che si spalma poi, ho visto, un po' su tutti su tutti i settori del bilancio. Speriamo si fermi lì e che così, insomma, rimangano quantomeno questo, tornare indietro che non si possa tornare, però insomma, ecco, quindi auspicando questo, speriamo appunto che questo avanzo il comune lo possa giocare all'interno di quest'anno in una spesa relativa agli investimenti, come è sempre avvenuto negli anni passati. Noto, e questo se l'ha detto anche in commissione, anche il valore relativo, e questo magari era sì, forse una domanda da fare prima, però me la passi, sindaco, era relativo ai residui che vengono riportati sulla cosiddetta TARI, cioè sulla tassa sui rifiuti, che ora sappiamo più non è un'imposta del comune, è passata, a quest'anno passa come tariffa, grazie all'assessore Frese, che passano le tariffe e quindi non è più a carico del comune la sua riscossione. Ovviamente questo fa anche gioco, perché non abbiamo più l'impegno di dover vincolare all'interno del fondo crediti dubbi esigibilità gli importi che non riuscivamo a riscuotere. Quello che mi domandavo è questo importo che residua di 1.200.000 euro, che era la TARI fino all'anno scorso, rimane questo, diciamo, di fatto per il comune come impegno da riscuotere, basta.
Sì, sì.
Per il resto, appunto, dico, il Gruppo Democratici per Vinci dà il voto favorevole.
Bene, passiamo al voto.
Devo fare la dichiarazione
di voto. Scusa.
No, allora, la dichiarazione di voto, noi, il nostro voto è contrario, però non mi ha risposto a una domanda. No, non mi ha risposto, non mi ha detto questi crediti sono esigibili o no, perché tutto cambia lì.
Quali crediti?
Quelli... I crediti che io gli ho detto ante 2017 sono
esigibili.
Residui,
sì. Sì, sono esigibili fino a quando qualcuno ci dice che non sono, quindi se sono iscritti in bilancio significa che sono esigibili, altrimenti non si potrebbero iscrivere, se non sono esigibili, andrebbero cancellati.
Dovrebbe essere così.
Andrebbero cancellati nel riaccertamento dei residui. Però, quindi se sono esigibili è perché ci sono delle obbligazioni, c'è qualcosa che attesta che sono esigibili.
No, però sarebbe giusto non scrivercela ante 2017, forse.
Perché? Perché?
Se sono a ruolo, l'importante è che entro 5 anni l'impositore li richieda.
Sì.
Se sono a ruolo, quindi c'è già iniziato una procedura.
C'è un obbligo da parte.
Quelli non interrompe la decadenza temporale di 5 anni.
Basta che, ecco, siano già stati a ruolo.
Magari parla al microfono, se no non si parla.
Thank you.
perdonatemi la troppa irruenza. Allora, se sono iscritti a bilancio, come diceva il sindaco, sicuramente perché sono state avviate le procedure per la riscossione. L'importante appunto è iniziare la procedura per la riscossione entro 5 anni da quando c'è la fattispecie tributaria, cioè da quando si è costituita il debito,
se non sono prescritti.
Altrimenti sono estinti. Se l'ente di riscossione non avvia la procedura, allora entro 5 anni sono estinti. Però se la procedura è avviata, può darsi che il contribuente abbia mandato degli scritti difensivi, che abbia fatto un ricorso, quindi fino a che non è finito l'iter procedurale rimangono lì in bilancio. Quindi ante 2017 significa questo, che il comune si è posto come richiesto verso il contribuente il motivo per cui non è stato pagato, e quindi è iniziato l'iter procedurale e non sono andati in decadenza il tempo, ecco il termine.
Ora mi ha convinto.
Andiamo avanti, dai. Dichiarazione di voto fatta. Allora passiamo al voto. Sentenza TAR numero 385 del 2023, del 12/4/2023, riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194,1, lettera A. Un attimo. Allora, ho avuto modo di spiegarla bene in commissione. Questo si tratta di un debito fuori bilancio per una sentenza del TAR che quantifica, cioè che ci condanna ad pagare 680,90 euro alla controparte, cioè a coloro che hanno fatto ricorso al TAR per una vicenda legata all'esproprio di un pezzo di marciapiede su viale Togliatti. È una vicenda che risale a tanto tempo fa, al momento in cui fu occupato quell'area per la realizzazione del viale. Considerate che prima della realizzazione del viale quell'area era comunque già occupata dall'amministrazione provinciale, perché c'era un passaggio pedonale di competenza dell'amministrazione provinciale, quindi una storia si trascina ormai da tantissimi anni. Ora c'è una sentenza chiara del TAR dove diciamo condanna l'amministrazione comunale quantifica diciamo il danno della controparte per tutti questi anni di occupazione in 680,90 euro, quindi noi bisogna riconoscere questo debito fuori bilancio a seguito della sentenza. Noi possiamo sicuramente appellarci anche al Consiglio di Stato, ma il costo dell'appello al Consiglio di Stato penso sia molto superiore al costo a cui siamo stati condannati, quindi ci conviene pagare questi 680 euro e cercare di chiudere questa vicenda. Bene, si apre la discussione.
Posso?
Prego.
Allora, io chiedo come mai la provincia
ex provincia, diciamo, a quell'epoca, non ha provveduto a finire i lavori, cioè a definire tutta la cosa lasciando sospeso e portandola, avendola portata avanti fino ad ora con delle spese anche superiori, ovviamente.
No, non capisco.
Cioè, doveva, allora, infatti qui c'è scritto sede di marciapiedi, sede stradale realizzati da tempo dalla provincia che non ha mai provveduto a portare a termine la procedura espropriativa. Ecco, come mai non è stata fatta al momento che, portandosela dietro ora, ovviamente ci sono degli aumenti di spese?
Allora, come mai la provincia non ha mai completato l'esproprio? No, non lo so, andrebbe chiesto alla provincia, ma molto probabilmente perché ce n'hanno talmente tanti da fare che...
Quindi toccherebbe ora l'Unione dei Comuni a provvedere. No, dico, toccherebbe ora l'Unione dei Comuni a provvedere a queste spese.
No, il Comune non c'entra nulla.
Non c'entra nulla, va bene, ex provincia. Quello che... Comunque...
L'occupazione è successivamente... a seguito della realizzazione del viale è stata fatta dal Comune di Vinci, e quindi il Comune di Vinci ora deve indennizzare la proprietà per quanto riguarda diciamo, l'occupazione di quel, per quanto riguarda diciamo, sì, sì. L'esproprio di quel pezzo di terreno, e nello stesso tempo il TAR ci condanna per diciamo, la mancata disponibilità del bene in questi anni di indennizzare la proprietà per 680 euro. Quindi mi sembra il danno.
Si parlava di, appunto, di espropriare questo spazio, e più o meno su che cifra va il Comune a pagare per prendere questo spazio qui? Su che
ora, no, 680 all'incirca. Euro è l'indennizzo.
Sì, quello è l'indennizzo. Però
quanto
diciamo...
dovremmo pagare? Secondo me è qualche migliaia d'euro, non di più. Ora, francamente, non so quante va fatto il costo sulla base del...
Non è tanto lo spazio.
Come?
No, dico, non è tanto lo spazio lì. Qualche migliaio d'euro mi sembra tanto, così a occhio, ecco.
Vabbè, e questo, ci sono delle regole chiare con cui calcolare il costo del coso, quindi...
Tra l'altro, visto che hanno già tolto anche le catene, è tutto aperto ora, non so per quale... Sì, c'erano delle catenelle messe...
Quindi va...
I due passi carrabili, ho visto che è stato ridotto l'ampiezza dei due passi carrabili, ora vedo che ce n'è uno, quello che va nel retro di questa costruzione. E prima ce n'era un altro lì davanti, forse, dove c'è quel negozio.
Ora non mi ricordo per bene com'era la sistemazione prima dell'intervento viale Togliatti.
Perché francamente, vedo che loro...
come ho capito, loro lamentano che nell'occupazione, nel... ricorso hanno fatto al TAR, mi sembra, loro lamentano che nell'occupazione di quel terreno ci sia stata anche una riduzione della larghezza del passo carrabile. Mi sembra che questa opzione il giudice la respinge, quindi...
No, anche perché il passo carrabile lì più andare dietro ce n'è uno, non so ora poi come era messo in precedenza, non si sa.
Ma lo ricordo.
No, mi sembra, ecco, non ci sia altro da chiedere.